Allora, dunque, come avete visto e come interrogazioni e interpellanze sono finite, però come avete visto dalla comunicazione che ci è arrivata, abbiamo un ordine del giorno, protocollo 4932 del 1803-2011, è arrivato l'avviso a tutti i consiglieri. Questo ordine del giorno è stato ha come tema ordine del giorno per il ripristino immediato del fondo per assistenza e cura dei malati oncologici. Questo ordine del giorno è stato presentato da Taddei, capogruppo di Fondazione Comunista e Verdi, Curcio, capogruppo Partito Democratico, Sartini, capogruppo Partito Socialista e consigliere Amidei, da Italia dei Valori. Allora, avrebbe presentato l'ordine del giorno Taddei se non fosse stato bloccato ovviamente a casa con 40 di febbre. Quindi, ecco, allora, la presentazione viene fatta dal consigliere Parrino. Grazie.
Bene, allora, non lo leggo perché era agli atti e quindi lo do per letto. Diciamo che questo ordine del giorno è un invito da parte del governo affinché venga ripristinato nel fondo del governo, un fondo che ha come titolo Interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Bene, in questo fondo, la finanziaria del 2010, il governo aveva previsto un fondo di 50 milioni di euro. E un paese, diciamo così, come l'Italia, che si aspetta che il governo sia in qualche modo lungimirante e preservi l'attività di ricerca, soprattutto nelle malattie oncologiche, scusate, dia lo stesso finanziamento. Considerato la situazione economica in cui ci troviamo e diciamo, le scelte politiche intraprese da questo governo, che sono state scelte con azioni fallimentari, e questo non lo diciamo solo noi, ma lo dimostrano i dati recenti dell'Istat, dove il calo dei consumi alimentari delle famiglie sono diminuite e non solo, le famiglie si sono indebitate molto di più. Spesso le attività imprenditoriali lamentano una immobilitazione della produttività, tanto che le scelte politiche non hanno portato a quello sviluppo economico. Non a caso molte attività chiudono, non solo nel nostro paese, nella nostra Valdera. Questo comporta un aumento della disoccupazione, soprattutto disoccupazione giovanile. E non solo, aumentano anche le ore di cassa integrazione. Cosa si è fatto per la cultura? L'ha espresso molto bene il nostro ministro delle Finanze. Con la cultura non si mangia. Certo, un paese che è culla della cultura rappresenta in tutto il mondo l'aspirazione massima. Abbiamo anche la responsabilità nei confronti dell'intera umanità, perché gran parte del nostro patrimonio è definito patrimonio dell'umanità. Quindi non solo abbiamo dovere di tutelarlo, ma anche tutelarlo per gli italiani, ma per l'intera umanità. Tanto è un disagio che lo stesso ministro della cultura ha espresso più volte una sua limitazione nel poter portare avanti una politica di cultura, proprio vero, fra il rapporto fra lo Stato e la cultura stessa italiana. Senza dimenticare un altro aspetto importante, che negli ultimi 3 anni in Italia sono aumentati notevolmente i numeri per quanto riguarda dei casi di tumore. Questo è dovuto all'invecchiamento della nostra popolazione. Purtroppo il nostro paese è un paese di anziani. E sono anche le stesse patologie oncologiche, richiedono particolari cure che devono essere non solo per il paziente, che sono molto invasive e costose, ma anche un notevole supporto psicologico, non solo al paziente, ma alla famiglia stessa. E la ricerca scientifica che purtroppo subisce maggiormente questo taglio, perché l'alternativa a questo tipo di malattie non è che la ricerca, ovvero la prevenzione. Dobbiamo fare degli esami di prevenzione affinché si possa evidenziare il prima possibile un eventuale tumore, perché non c'è cura a oggi. L'unica speranza è poter investire ulteriormente nella ricerca. Questa è la situazione e il quadro. Cosa è successo? Il 27 di febbraio il famoso decreto mille proroghe è stato trasformato in legge. E cosa è stato previsto? Un taglio di 5 milioni di euro. A fronte di che cosa? Semplicemente per prorogare per 6 mesi la proroga, diciamo così, alle multe degli allevatori e produttori di latte che non hanno pagato la multa perché hanno prodotto più percentuale di latte alla Comunità Europea. Quindi per colmare questo debito ci ha pensato benissimo la Lega chiedendo questo intervento, ovvero tagliamo 5 milioni di euro ai malati oncologici e tuteliamo i pochi produttori, perché i numeri poi di fatto sono pochi, produttori di latte, che oltretutto sono evasori, va detto, sono così. Questo è quello che succede, quello che il governo ha fatto con la sua scelta, il governo virtuoso che ha chiesto agli enti locali di chiudere la borsetta, di bloccare la sua spesa pubblica e ha fatto le sue scelte. Intanto andiamo a tagliare alla ricerca e soprattutto a questi malati, che dal punto di vista anche umano e etico è una cosa veramente, penso, sulla salute pubblica non si può commentare. Quindi si chiede che venga immediatamente ripristinata la cifra iniziale destinata, quindi si riporti almeno a 50 milioni questo fondo e che il governo dia seguito alle disposizioni in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi. E come detto alla promulgazione della legge dal capo anche stesso del governo Napolitano. Quindi si chiede al Presidente dell'Unione che porti questo invito agli organi di governo, al Parlamento, e ci sia la massima diffusione, perché vorrei sapere quanti italiani sono a conoscenza di questa bella scelta politica, perché questa è proprio una scelta politica in funzione, in ricatto di un partito che è amato Lega Nord. Grazie.
Grazie. Allora, era iscritto consigliere Zito, prego.
No. Solitamente sono abituato a portare altre argomentazioni alle argomentazioni che vengono proposte. Stavolta non lo faccio perché questa impostazione che è stata data è un'impostazione sbagliata, perché non è così. Qui si dice che sono stati tolti 5 milioni di euro dal finanziamento alla lotta contro il cancro e non è vero. C'era questo fondo, voi dovete sapere che, come tutti, come immagino si sappia, il mille proroghe, vabbè, è una legislazione un po' particolare, da tutti bistrattata, da tutti criticata e poi da tutti praticata, dove si mette insieme cose estremamente eterogenee, no? E vengono gestite economicamente come fossero omogenee, e quindi questo può indurre degli errori. Cosa è successo? È successo che questo fondo di 50 milioni di euro è un fondo al cui interno vi sono diverse voci, molte voci, non c'è solo la lotta al cancro, ci sono delle attività sportive, attività culturali, sviluppo dei territori, non meglio precisate, financo alla promozione turistica, insomma. Cioè è estremamente variegato, è una delle conseguenze sbagliate di una legislazione che tutti fanno e tutti criticano. che cosa è successo? Che questo scatolone, diciamo, di 50 milioni di euro è stato portato a 45. Ciò non di meno, nulla si è detto circa la reale finanziabilità del fondo, della parte di fondo finalizzato ai malati di tumore, perché è una parte di questo fondo, è come una scatola all'interno dello scatolone, che l'altro anno, se non sbaglio, era di circa 20 milioni di euro su 45-50. Il decreto attuativo deve ancora essere fatto, cioè il Ministero dell'Economia prende questo scatolone di 45 milioni di euro e dice: allora, 30 si danno al male di cancro, 5 alla promozione turistica, 4 all'attività sportive, 3 all'attività culturali. Questo è il punto. Quindi il governo è a tempo ad aumentarlo lo stanziamento nel quadro dei 45 milioni, magari riducendo a questo sviluppo dei territori che non si capisce cosa voglia dire. Ecco, non è ancora stato fatto dal Ministero dell'Economia. Tanto è vero che io qui leggo, come sicuramente anche altri avranno letto, le dichiarazioni di Francesco De Lorenzo, presidente della Federazione Italiana Associazione di Volontariato in Oncologia, quindi un addetto ai lavori. Le dichiarazioni di autorevoli esponenti politici in merito alla sottrazione di 5 milioni di euro riservati all'assistenza e cura dei malati di cancro per finanziare le quote latte, oltre ad aver suscitato la rabbia e il senso di smarrimento degli stessi malati di cancro, sono infondate. Poi argomenta, alla ripartizione, questo poi è scritto proprio nel decreto, nell'articolo del mille proroghe che è stato citato, se uno legge fino in fondo c'è scritto, alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in coerenza con l'apposito atto. Cioè si dice, lo scatolone è 50, si fa diventare 45, ma poi il Ministero dell'Economia e delle Finanze decide quanto dare ai malati di tumore e può essere superiore a quello che è stato dato l'anno scorso. Tanto è vero che Francesco De Lorenzo finisce il suo intervento dicendo: affermare che il posticipo del pagamento delle quote latte sia stato finanziato con delle risorse destinate ai malati oncologici non risponde al vero. E qui fa una considerazione che invito a riprendere anche da parte della maggioranza, piuttosto che andare a dire che noi ci mettiamo in tasca i malati di tumore. I malati di cancro e i loro familiari si aspettano ora che le competenti commissioni parlamentari si sentano responsabilizzate a destinare una quota rilevante dei 45 milioni di residui all'assistenza ai malati di cancro, potenziandola rispetto all'anno precedente. Allora, questa è una posizione. Diamo di più dell'anno scorso, su questo sono d'accordo, ma andare a prendere questa riduzione di 5 milioni e su questo dire: ah, voi in nome delle quote latte umiliate i malati di cancro, vuol dire non aver approfondito la questione e cercare di strumentalizzare, no? Di venire incontro a un malessere, alle voci che si sentono, senza andare fino in fondo nelle cose. Io, questa è una mozione che credo dovrebbe essere ritirata, proprio perché è infondata dal punto di vista tecnico e normativo. È evidente che si è spinta l'analisi fino a un certo punto, quando andava spinto oltre, per poter prendere una posizione. Quindi noi chiediamo di ritirarla. E magari la prossima volta, anche perché è un po' troppo tardi, farne un'altra in cui si invita il governo, e noi la sosteniamo insieme, ad aumentare la dotazione per quanto riguarda i malati di cancro rispetto all'anno scorso. Ovviamente non per lo sviluppo del territorio, non per la promozione turistica, che spesso si nasconde chissà cosa ci viene messo. Quindi inquadriamo da questo punto di vista. Questa mozione è infondata perché fa riferimento a qualcosa di non vero, e invitiamo a ritirarla, e se la presentate noi votiamo contro.
Allora, consigliere Curcio.
Mi dispiace che è tardi, però bisogna affrontarle le questioni se le portiamo. Allora, innanzitutto quello che è scritto in questo ordine del giorno è raccolto da dibattiti parlamentari, da documenti presentati in aula, quindi evidentemente non sono in grado di dire quali siano questi documenti perché in Parlamento non ci sto, ma è evidente che si sono circolate probabilmente delle proposte di decreti di attuazione che evidentemente davano questo segnale. È chiaro che si è sviluppato in Parlamento un dibattito su questo tema. Io però voglio un attimo seguire il consigliere Zito e voglio staccarmi dalla questione dei malati oncologici e voglio parlare del milleproroghe, perché il milleproroghe in sé e la questione delle quote latte in sé, indipendentemente da dove vengono presi i soldi, che è pura follia. Parliamo prima del milleproroghe, cerco di essere più veloce che posso. Il milleproroghe è la tipica modalità di procedere che ha avuto questo governo da quando si è insediato in poi. Cioè, in un titolo ci si mette di tutto di più, cioè nel titolo ci si scrive proroghe più qualche tassa e qualche piccolo tributo, all'interno ci si trova di tutto di più. E tra l'altro viene fatto con decreto legge, nel decreto legge poi si sa che ci sono delle scadenze per la conversione in legge. Nella fattispecie sono andata a vedere le tempistiche. La proposta di conversione in legge è stata presentata a fine dicembre, è iniziata la discussione nella commissione inizio gennaio, sono stati 50 giorni in commissione, perché oltretutto c'era anche una forma di auto-ostruzionismo da parte della maggioranza in commissione, dei 60 giorni che ci sono a disposizione per chiudere la conversione del decreto legge, 50 sono passati per la discussione in commissione. Perché? Perché in commissione sono arrivati 200 miliardi di emendamenti. No, nella fattispecie il numero da qualche parte, il numero reale ce l'ho anche, ma del tipo da due articoli originari è diventato 100 articoli e una caterva di centinaia di commi. Perché? Perché là dentro c'è stato messo una serie di riferimenti, ora ne cito solo qualcuno, una serie di riferimenti, cose che dovevano andare a tappare situazioni specifiche. Non voglio parlare di interessi privati, non sto facendo questo ragionamento, ma corporativismo sì, cioè gruppi, situazioni, emergenza, tappare buchi, mettere pezze, capisco perché non si possa ragionare di Valdera 2020, perché non c'è voglia di un disegno strategico. Persone che io stimo molto in questa aula, però hanno una abitudine della forza politica a cui appartengono che è quella di andare per emergenze, non per visione strategica di un futuro che si vuole costruire. Questa è la differenza, l'ho già detto una volta in Consiglio Comunale, tra quello che è il centro-sinistra oggi e quello che è il centro-destra oggi. Comunque, per fare e tanto è vero che Napolitano, anche in questo caso il Presidente della Repubblica, è dovuto intervenire, è intervenuto per tempo, per evitare che scadessero i termini, con una lettera ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio, dicendo: guardate che questo decreto, se me lo portate così, non ve lo posso firmare, perché ci sono eterogeneità estrema, perché dentro c'è stato messo di tutto. Ora, se volete, ho le frasi da poter leggere, ma insomma vi do i concetti, se volete contestate quello poi andiamo a leggere le parole esatte. Si rischia di farlo diventare una sorta di manovra finanziaria ulteriore, si è inserito una serie di situazioni che danno proprio dubbi di costituzionalità, e a quel punto si dice da parte di Napolitano: vedete che dovete fare, perché sennò questo scade senza che si riesca poi a prorogare, motivo per cui nasce il milleproroghe, effettivamente delle cose che vanno prorogate. Per fare un esempio di cosa c'era dentro questo decreto milleproroghe, era stato definito una proroga a 3 mesi di tutti quanti i termini, e questa cosa poi alla fine c'era stata fatta proroghe strane, il Presidente della Repubblica aveva individuato la modalità dei 3 mesi, però era stata poi lasciata la modalità di proroga di 3 mesi per quell'unica cosa che invece doveva essere prorogata molto di più, cioè il divieto di incrociare stampa e televisione, cioè chi è già proprietario di una televisione non può comprarsi anche un giornale. Questo stranamente era stato portato subito a 3 mesi, questo divieto, quella proroga di questo divieto, anziché portarla in avanti. E lì, grazie a un ordine del giorno nella discussione poi parlamentare, si è riusciti ad arrivare al 2012, perché sennò ritornavamo nuovamente pienamente in conflitto di interesse. È stato inserito, cioè c'era stato messo nel milleproroghe, anche qui grazie al dibattito parlamentare si è riuscito a levarlo, la proroga della demolizione delle case abusive in Campania, altra forma di condono, cioè è un'altra modalità tipica, condoniamo. La questione degli anatocismi, un problema sugli anatocismi bancari che anche qui grazie a un un ordine del giorno sia arrivato a dire che poi verrà fatta una circolare ministeriale per cui si è sanata questa questione. Insomma, alla fine il governo che ha fatto? Ha rimesso, ha fatto un maxi emendamento, ha portato in Parlamento, ha rimesso la fiducia, in una settimana hanno votato 3 volte la fiducia e così è passato questo mille proroghe. E sono state eliminate soltanto queste 3 cose che ho detto, la questione stampa TV, l'anatticismo e una cosa sulle poste, ma lasciamo perdere. Questo modus operandi è in sé per sé una follia e è stato oltretutto inserito, sono state oltretutto inserite una serie di tasse, tassine e tassette che vanno esattamente contro quello che è stato lo slogan di questo governo dall'inizio, cioè non mettiamo le tasse, le mani nelle tasche degli italiani. È stata inserita una tassa che io trovo pazzesca, l'hanno chiamata la tassa sulla disgrazia, cioè praticamente le regioni alluvionate, naturalmente metto le mani in tasca ma le faccio mettere all'ente locale, le regioni alluvionate possono aumentare addizionali eccetera e imporre delle tassazioni alla cittadinanza che ha subito l'alluvione, così tu non solo hai perso la casa perché sei stato alluvionato ma ti troverai a pagare di più, naturalmente lo faccio fare alla regione. È stato aumentato il biglietto del cinema per una tassa, è stato spostato 30 milioni che erano per la banda larga, erano previsti per la banda larga, sono stati portati sul digitale terrestre, chissà perché. Quindi tutta una serie di cose veramente pazzesche. E la questione poi delle quote latte. Lasciamo perdere per un secondo la questione dei malati oncologici. Lasciamola per un attimo da parte, voglio seguire il ragionamento di Zito. Ma la cosa folle è che in questo mille proroghe non c'è nulla, ed erano stati presentati molti emendamenti all'opposizione, sull'agricoltura. Non c'è nulla per l'agricoltura, la sola cosa che c'è sulla voce agricoltura è la proroga delle quote latte. Lo stesso ministro Galan, prima di questo mille proroghe, aveva definito, e queste sono parole tra virgolette, qualsiasi nuova proroga l'aveva definita, virgolette, inammissibile da un punto di vista legale e inaccettabile sotto un profilo etico, perché di fatto si tratta di 563 produttori fuori legge su circa 40.000, diciamo, in legge, se non vogliamo dire onesti, che hanno rispettato la legge. Quindi 563 produttori non hanno rispettato la legge, hanno addosso un carico di multe che è pari a 4 miliardi credo circa, ne hanno pagati solo circa 400 milioni qualche mese fa e la cosa vera è che se lo Stato continua a prorogare quel pagamento di quelle multe scatta automaticamente la procedura di infrazione dall'Unione Europea e se scatta la procedura di infrazione dall'Unione Europea vengono proibiti tutti gli aiuti di Stato all'agricoltura. Quindi non solo non ho inserito nulla per l'agricoltura dentro i mille proroghe, vado a prorogare, a condonare chi è stato furbetto ed è stato illegale, mentre la maggior parte dei produttori, 40.000, i rimanenti a 40.000 erano stati corretti, vado a prorogare e metto a rischio tutto quanto il settore. Ora, se tutto questo non è una roba pazzesca, ha detto appunto dello stesso ministro che di certo non è un eversivo di sinistra. E quindi, per concludere, per essere veloce, anche se ci avrei voglia di dire un mucchio di cose, ma non posso, per concludere, prima questione, mille proroghe e la politica di questo governo funziona per emergenza e mai per programmazione, manca sempre un disegno, lavorano con caos e disunità, si sono fatti autostruzionismo da soli, continuano a favorire una politica di condoni, di soluzioni per piccoli che fanno i furbetti, anziché aiutare o comunque situazioni corporativiste, anziché aiutare e incentivare chi rispetta le regole e chi si comporta con rigore. E chiudo con un commento. Con il beneficio di inventare sulla questione oncologica, però poiché questo è il dibattito che c'è stato in Italia, perché questo è il dibattito parlamentare, quindi hanno dei documenti sui quali hanno ragionato, poi sono davvero contenta se questo dibattito porterà ad aumentare la quota sui malati oncologici, quindi se Dio vuole questo dibattito comunque è servito a qualcosa e applaudiamo a questo qualcosa se così sarà e state sicuri che controlleremo e così sarà. Però un commento lo faccio. Perché leggendo, cercando un po' di informazioni in un blog, ho trovato un commento di un cittadino, di un lettore, che mi ha gelato il sangue su questa storia delle quote del latte, dei soldi stornati per i malati oncologici, peraltro sono stati stornati anche da, così viene detto nel dibattito parlamentare, carabinieri, polizia e forze armate. Comunque vabbè, sulla questione oncologica questo cittadino ha fatto questo commento che a me ha gelato il sangue e non mi rallegra il fatto che sia diretto al centrodestra, perché il fatto che è diretto alla politica a me mi gela comunque, perché io ho stima e rispetto della politica con la P maiuscola, quindi vorrei che ci fosse rispetto per la politica sia di centrodestra che di centrosinistra. Questo cittadino laconicamente ha scritto nel blog semplicemente: un malato di cancro probabilmente alle prossime elezioni non voterà. Mentre il furbetto delle quote latte probabilmente alle prossime elezioni voterà. È terribile, io vi prego, ragioniamo insieme per cambiare questo modo di fare politica, perché questo modo di fare politica non ci porta davvero da nessuna parte. E so che in questa sala c'è chi è diverso da questo meccanismo. Grazie.
Allora, si è iscritto a parlare Taglioli.
No, io mi rifaccio al titolo, dico, dell'ordine del giorno. Mi sembra molto probabilmente che vada cambiato, perché qui si è parlato di tutto e di più. Dico, io mi meraviglio della consigliera Curcio, evidentemente non c'è mai stata al Parlamento, dico io, quando approvano mille proroghe. Di fatto è una salta alla diligenza, siete stati, ma non da parte della maggioranza, di tutti i parlamentari dell'arco costituzionale, chi per la sua città, chi per l'altra, diciamo fuori dalla finanziaria cercano scappatoie per cercare. Io sono pienamente d'accordo se l'ordine del giorno era sulle quote latte, ma qui si parla giustamente di questo trattamento. Il Zito è stato molto chiaro riguardo a questo punto dell'ordine del giorno. Qui il titolo è ordine del giorno per il ripristino immediato del fondo per l'assistenza pur del malato oncologico. Questo mi sembra che va cambiato completamente, ma poi anche nell'articolato che si legge tutte le cose che ha detto la consigliere Curcio, che in parte sono anche condivisibili, però qui dentro non ci sono, dico io. Tra l'altro andiamo a provare un ordine del giorno principalmente con la motivazione che i soldi delle quote latte sono stati sfruttati, cioè sono stati diciamo condonati agli evasori che non avevano pagato le quote latte con i soldi che erano destinati a finanziamento per l'assistenza e la cura dei malati oncologici, che non mi sembra vero. Io capisco che le quote latte giustamente premiano gli evasori e non deve essere così, e neanche il mio partito ha votato contro. Dico io, però qui c'è una strumentalizzazione molto chiara, dico io. Si può entrare nel merito eventualmente, dico, però non è oggetto dell'ordine del giorno che andiamo a provare stasera, dico io. O si cambia completamente, o ne presentate un altro, la prossima volta si discute diversamente, perché qui c'è scritto una cosa e la capogruppa del PD ha detto tutte altre cose, dico, ha cercato motivazioni. Se si entra nel mille parole che non ci riesce più stasera, consigliera Curcio. E lo dico, io ci sono stato, dico, a Roma, alla Camera, quando approvavano le mille proroghe. È un assalto alla dirigenza proprio, di gente, ma nelle commissioni, e poi anche in aula. Quindi, se si va, lei ha cercato, dico, le regole, tutte le cose, e effettivamente è così, dico io, ma siamo tutti corresponsabili, con questo non è che voglia, dico io, evitare il problema. Io sono d'accordo, se si fanno dei giorni contro le quote latte posso essere anche d'accordo, perché si premia quelli che diciamo gli agricoltori onesti vengano senz'altro danneggiati, questo non si mette in dubbio, però questo non c'è scritto. Quindi io stasera io mi sento di approvare questo ordine del giorno, perché questa, dico, non c'è nulla di quello che ha detto la consigliera Curcio.
Allora, si è iscritto a parlare il sindaco Micacci. Comunque una precisazione, la relazione introduttiva all'ordine del giorno era stata fatta dalla consigliera Parrino, chiedo scusa, ma era lei che aveva fatto l'introduzione, questo era un commento politico esteso. Ora, sindaco Mencacci.
Presidente della Fondazione Italiana Associazione di Volontariato in Oncologia, sarà sicuramente un delinquente perché dà torto a voi, però insomma è presidente della Fondazione Associazione di Volontariato in Oncologia.
Allora no. Calma, scusate.
No, non scusate. Lo so. La risposta è non lo so.
Okay.
Non ho quindi fatto la stirpe genealogica del.
Ok. Allora, si è iscritto a parlare, ci sono altri interventi? Consigliera Del Grande e Sindaco Millozzi.
Bene.
Prego.
Prego. Faccio io.
Ma io ho visto prima lei.
Consigliere, faccio io, così poi le replico.
Allora, io non sono tanto bravo come te. Allora, ma io condivido l'ordine del giorno presentato da Taddei, lo condivido e quindi, come dire, lo sostengo, basandoci su alcune considerazioni di metodo e di merito, perché se vogliamo come dire, attenersi soltanto alla parola usata nel titolo di questo ordine del giorno, a me sembra effettivamente calzante a quello che sta accadendo e attualizzato ad oggi. L'ordine del giorno dice il ripristino immediato del fondo per assistenza e cura dei malati oncologici. A me sembra che ad oggi ci sia un dato oggettivo, di fatto, che questo fondo, che è un fondo destinato anche ai malati oncologici, è stato ridotto. Punto. Questo è il dato oggettivo. Ed è stato ridotto destinando delle somme agli evasori, quelle delle quote latte. Punto. Questo è il dato oggettivo di fatto. Poi si può discutere se nel fondo ci sta tutto, ci sta di più. Il fondo parla di alcune cose sulle quali, come dire, non ci sta in questo il ragionamento sulle quote latte. Questo, come dire, è un presupposto di partenza che è sbagliato nel decreto mille proroghe. Che noi per pagare pegno, il governo per pagare pegno alla Lega Nord, perché la Lega Nord detiene la golden share di questo governo, per pagare pegno alla Lega Nord riduce un fondo che è destinato anche alla cura dei malati oncologici. Punto. Questo è il dato oggettivo di fatto. Non è che si discute di altre cose, poi ce lo rimetterà, non ce lo rimetterà. Ad oggi, questo fondo, dove ci sono anche malati oncologici, il consigliere Zito ha parlato, dopo replicherà come si fa sempre. Questa è la mia personale opinione, lei replica quando gli tocca, quando ti tocca, questo dell'etro, quando ti tocca. Allora, io ritengo, come dire, che l'ordine del giorno che noi, come dire, approviamo è un ordine del giorno che va nella direzione di incalzare il governo, non soltanto nella sottolineatura del fatto che si è ridotto questo fondo oggettivamente per altre cose, ripeto, per altre cose, per fare un favore alla Lega Nord, con tutto quel rispetto su cui ho sentito oggi qui ripetersi, Unità d'Italia, regole, condivisione, eccetera. Qui è un favore agli evasori, punto, e questo penso sia chiaro a tutti, è un regalo agli evasori, al di là di tutte quelle che sono le regole, i principi, i valori condivisi, bisogna. Questo è il dato di fatto, è il dato oggettivo, è il dato politico. Si riduce questo fondo e si destina ad altre cose che non ha niente a che vedere con questo decreto mille proroghe. Allora, questo significa, da una parte, ripeto, che si capisce e si comprende ormai come il governo sia succube della politica della Lega Nord. Questo è un dato di fatto, oggettivo, non lo si vede soltanto su questo, vedete quello che succede sul federalismo fiscale. Si deve arrivare in tutti i modi all'approvazione di una bandierina legata al federalismo, perché la Lega Nord deve presentarsi alle elezioni andando su territori e dicendo, non potendo dire che in 2 anni e mezzo non si è fatto nulla per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e alle aziende, ma per dire abbiamo portato a casa il federalismo fiscale, che è una scatola vuota, che è una scatola, come dire, che da un certo punto di vista penalizza quelli che sono gli enti locali e quelli che sono poi le province e le regioni e di conseguenza. Quindi io, se metto accanto a questo, perché poi la mozione è una mozione ben fatta, perché parte da questo contesto per ragionare in termini di cultura e di ricerca, che sono gli altri due temi su quali si nota l'assenza di una politica governativa. Sulla cultura, penso siano sufficienti le parole del ministro, ex ministro, non so ancora se è in carica, il ministro Bondi, un fallimento totale delle politiche culturali sul territorio. Sulla ricerca, aiutatemi, siamo l'ultimo paese nell'ambito dei paesi europei ad investire risorse sulla ricerca. Ora, queste questioni che sono qui si curano se si investe sulla ricerca, se si investe su settori strategici che ci possono permettere di dare una risposta in termini di sperimentazione, innovazione, in termini di incentivazione. Noi oggi quello che si è fatto a livello governativo è stato un taglio
sui settori della scuola, dell'università e della ricerca. Ecco, allora a me sembra che questa mozione non soltanto sia pertinente, non soltanto sia e debba essere contestualizzata al momento in cui viviamo, e chiediamo con tutta la forza che sia ripristinato il fondo originario destinato anche ai malati oncologici.
Grazie. Consigliere Del Grande.
L'intervento della dottoressa Curcio e in parte anche quello del sindaco Millozzi mi sembrano alquanto faziosi e strumentali, perché vorrei sapere a quale articolo di legge si riferiscono a livello di decreto per quanto concerne i tagli all'oncologia. La faziosità in questo caso non serve, perché i malati di tumore non sono né di destra né di sinistra, almeno che non vengano mal informati, e allora a questo punto possono anche diventare di sinistra. Mi interessano sapere i dati, perché si dà il caso che, avendo parlato con un medico di famiglia, mi è stato detto esattamente tutto l'opposto di quello che voi stasera avete asserito. Sono venuta a conoscenza che non c'è stata nessuna restrizione dal punto di vista economico. L'azienda non ha fatto pervenire alcuna circolare ai medici di famiglia. Addirittura, per cortesia, esiste l'assistenza domiciliare integrata a cura di medici e infermieri, e a Pisa l'hospice, ricovero per i malati terminali che non possono essere assistiti in famiglia o da badanti. Naturalmente chi è affetto da tumore e si può recare da solo a fare chemioterapia non ha bisogno di questo sostegno, ma bensì di altro. Quindi, forse, prima di parlare a sproposito, ricordiamoci delle ASL, magari di massa, con 240 milioni di euro di buco, magari con le false promesse di Rossi e dell'assessore Scaramuccia, che avevano previsto in 6 mesi di poter ripianare almeno in parte certe cifre, e invece non è avvenuto così. Perché parlare come al solito a sproposito, perché si vuol sempre dare addosso a questo governo, e non averlo fatto quando al governo c'eravate voi, mi sembra una forma veramente disonesta di svolgere la politica. Perché se vogliamo parlare delle ASLE o anche delle sovrastrutture nelle società della salute, allora facciamo mattina, così andiamo direttamente a lavorare, ma non mi sembra il caso, ce lo riserveremo in un altro momento. Però vorrei dare alcune cifre che il governo ci ha fornito, perché non corrispondono a quello che voi dite. Ad esempio, sono aumentati per il sociale 400 miliardi di euro, per l'assistenza agli ultra 65 anni e per la non autosufficienza. Sì, milioni, scusate, miliardi di lire. Il precedente governo addirittura ha istituito il 5 per 1000 per dare la possibilità di elargire alle associazioni. Ha trovato i soldi per la sistemazione delle aule e delle scuole, sia statali che paritarie. Addirittura sono state premiate le università di Firenze, Pisa e Siena, e i soldi non sono stati dati a pioggia. Quindi i comuni hanno più soldi rispetto a quando c'era il governo Prodi, che ha lasciato un grosso debito pubblico. Un grosso debito pubblico,
silenzio,
e
silenzio,
con tante
silenzio.
Tasse che si doveva pagare anche l'aria che respiravamo. Lo scudo fiscale è servito per dar soldi all'università e alla ricerca. E poi per finire l'unico governo d'Europa che ha devoluto 16 milioni di euro a favore delle imprese smentisce tutto ciò che qualcuno aveva detto all'inizio nell'esporre quest'ordine del giorno, perché sembra che questo governo di centrodestra non abbia fatto niente per le imprese e le abbia lasciate sole. I dati che ci riforniscono non sono inventati, non li abbiamo trovati nel panettone, capito? Ci sono e corrispondono al vero. 9 milioni di euro in aiuto a chi perde il lavoro, la cassa integrazione, che si è anche prorogata più del dovuto, è grazie a questo governo. 17,8 miliardi, in questo caso miliardi, per le infrastrutture, è stato fatto sì che non si venissero a perdere 16.000 posti di lavoro. Allora non è vero che il governo non ha fatto niente. Ben poco ha fatto in quei 18 mesi il vostro Prodi, e infatti è durato 18 mesi, perché probabilmente se fosse durato di più l'Italia sarebbe andata peggio.
Allora, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Si mette? No, si aggiornano. No. C'è la votazione. Se non ci sono interventi, si mette in votazione. Presidente, si mette in votazione?
Si mette in votazione.
Allora, si mette in votazione la delibera presentata, l'ordine del giorno presentato da Taddei, Curcio, Sacchini e Amidei. Favorevoli 21. Contrari? 10. Astenuti? 1. No. Ah. Ecco, infatti mi mancava. Chiedo scusa, quindi 22 favorevoli, 10 contrari e un astenuto. Buonanotte a tutti. Quindi rettifica finale al voto. Vado? Allora, rettifica finale al voto. Favorevoli 22, contrari 8, astenuti 1, perché il numero dei consiglieri è 31, essendo uscito il consigliere Falaschi durante la discussione. Ok? Grazie. Si chiede.